E quindi c'è stata anche la Vecchia Popa, le è piaciuto il testamento?
Sì, mi è piaciuto. L'ho sentito più leggero del solito, tra l'altro, cioè con parecchi appelli dentro il testamento a far comunità, a recuperare certi valori, a stare assieme, che uniti si riesce a fare delle cose che ognuno. Cioè a uscire un po' da quell'individualismo di città e ritornare un po' a recuperare quel valore che non è essere di paese in senso stretto, è essere comunità, che è una cosa diversa. Che c'era qui, c'era per forza l'essere di comunità, il far Piodek. Serve da chiedere ai bambini qua attorno, ai giovani, sapete cos'è il Piodek? Nelle frazioni alte lo sanno,
Anche a Taibo.
anche a Taibo lo sanno. E ecco, era necessità far Piodek perché nessuno da solo riusciva ad aprirsi la strada. E adesso invece, siccome ci sono i servizi, non si pensa più a fare queste cose, ma bisogna farne altre. E anche pensare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, bisogna farlo assieme e fare qualcosa per loro assieme e farlo urgentemente prima che ci scappino, che non abbiano più questa trasmissione di
O che
valori che
siano
ancora è
costretti a
possibile.
scappare, perché una parte del testamento faceva riferimento anche a Luxottica,
Sì,
sperando il bene.
molto tra le righe, sì, per chi voleva capire lo capiva, ma gli addetti ai lavori forse l'hanno capito.
Allora, parliamo di tasse, anzi, parliamo di detraibilità delle
Sì,
tasse, che è un'altra
e
cosa.
scuola. Allora, tutti sanno, se hanno figli, che certe spese delle scuole si detraggono dalle tasse, era per l'anno scorso, fino a 800 euro per figlio, indipendentemente dall'ISEE. E è aumentata questa somma, è aumentata da 800 a 1000, ma non è che si detraggono 1000 euro, si detrae il 19%, quindi sono 190 euro al massimo che si possono detrarre e le spese sono quelle un po' extra, diciamo, quelle per le iscrizioni, che nella scuola dell'obbligo fino a 16 anni non paghi niente, quelle per le attività in più integrative, per le gite scolastiche, per i contributi, ma quelli deliberati dalle scuole, non quelli offerti alle scuole dai genitori, per le mense, per i pre e post scuola, non si detrae invece cancelleria, zaini e libri di testo, che sono i libri di testo sono la spesa più grossa, almeno nell'arco della scuola dell'obbligo. Ecco, è tutto tracciabile chiaramente. È un
Allora,
piccolo segnale.
quello che si dovrebbe detrarre maggiormente però sono i libri di testo, la cancelleria, quelle spiseranno,
Sì,
in teoria.
sono quelle che sono quelle costanti. Magari lo zaino firmato no, perché è
Certo,
giusto che ti basta
con un
uno zaino
tetto, con un
qualsiasi,
tetto
sì. Ecco,
magari, no?
comunque sì, è stata alzata la somma detraibile un pochino.
Allora, parliamo invece di cura e decoro dell'ambiente scolastico, perché ai piani alti ci si interessa anche di questo, come un
Sì,
tempo.
il Ministero ha fatto una circolare sulla cura e decoro dell'ambiente scolastico. Non tanto per il personale, quanto proprio per i ragazzi, come parte pratica dell'educazione civica. Io pensavo, parlavo con i ragazzini, no? E a nessuno di loro mai verrebbe in mente di scrivere sui muri a casa, dentro in casa, nel bagno di casa, in cucina, in soggiorno, scrivere anche viva la mamma semplicemente, perché si prenderebbero una di quelle mazzolate che mezzo basta. E invece a scuola questo si fa. Allora, discutere un po' con i ragazzini di questo, no? Come mai questa cosa?
Cioè, nel senso fatelo anche a casa, non fatelo solo a scuola? Di
No, se volete fare un murales a casa, magari tipo quelli bellissimi del Dunio,
Dunio.
ecco, o di Sogni e della Ballis anche, ma lo scrivere la parolaccia o l'imbrattare, e che sono invece una cosa che purtroppo nei bagni delle scuole si fa. E così come si fa di non lasciare in ordine le aule quando si esce? C'è talmente tanta fretta di scappare da scuola che quando suona la campana, fuga per tutti, i professori compresi, si lasciano cartacce per terra, banchi disegnati, sedie in disordine, roba in disordine nei laboratori. Quindi io questa circolare dedicata alla cura e al decoro dell'ambiente scolastico direi che è un'ottima cosa. Anche se sembrerebbe, come dire, è logico, sarebbe superfluo, no? Dire che non si deve sporcare, se non sporchi a casa perché devi sporcare a scuola. Invece sotto c'è il discorso dei beni comuni e poi c'è il discorso di parlare con i ragazzi, non fargli la predica, ma con loro condividere delle regole e parlare con loro del perché questo succede. Cioè, cos'è che vogliono? Scrivendo abbasso la scuola oppure una brutta parola sul prof di matematica? Vogliono impossessarsi del territorio? Hanno bisogno di sfogarsi? Magari lo fanno anche scrivendo la frase un po' pesante per colpire l'attenzione, vogliono farsi vedere, fanno a chi è più bravo tra virgolette in queste cose, cioè parlare con loro di questo e lasciare un segno della propria presenza. Gli adolescenti soprattutto hanno un bisogno di affermarsi, stanno affermandosi, stanno costruendo la loro identità, quindi hanno un bisogno matto più di tutto di farsi vedere e di esistere, no? Di affermarsi. Più è più grande quello che la paura di essere scoperti, un po' in tutto. Quindi è un bel prendere uno spunto. Tra l'altro, da altre parti, la cura dell'ambiente scolastico, sono andata a vedermi, mi ricordavo qualcosa sul Giappone. Ecco, in Giappone è una cosa, i bidelli non esistono. Tutto, la pulizia, proprio la pulizia anche dei bagni della scuola, è fatta, per quello che riguarda l'aula, dalla classe che abita in quell'aula. Per quello che riguarda i luoghi comuni, dalle classi a turno e cominciano dalla seconda elementare. I cortili, i giardini, quelle cose là sono lasciati ai giardinieri, ma l'interno della scuola e lo fanno anche i professori, cioè tutti assieme. Poi magari c'è il dibattito anche lì, ma sarebbe il caso di prendere del personale anche interno, eccetera. Ma per il momento ha sempre vinto, tra virgolette, di lasciare questa tradizione che per loro...
E funziona, sì.
Funziona, anche se nei manga, quei fumetti giapponesi, quando si parla di ragazzi, spesso ci sono le prese in giro di questa cosa, no? Perché soprattutto i maschi...
Una cosa punitiva, no?
Sì, punitiva, si pigliano in giro, oppure i ragazzini ne approfittano per scherzare tra loro con gli stracci della pulizia, eccetera. Però l'imparare a rispettare il bene comune, credo che ne avremmo un estremo bisogno, perché le nostre strade sono sufficientemente pulite. Ma se andiamo un po' più in là dei confini, non dico della provincia, direi dell'Unione Montana, vediamo che già lì non andiamo tanto bene. Questa volta Vallidara promosso.
Allora, parliamo di lettura. È vero che i ragazzi leggono più degli adulti, sì?
È vero, sì, è proprio vero. Cioè i ragazzi, e lo si vede dagli acquisti, ma dai prestiti in biblioteca soprattutto e dalle statistiche che vengono fatte, perché nell'ultimo anno mi pare che sia almeno un libro l'abbiano letto ben pochi italiani. Il 57% degli italiani legge meno di un libro negli ultimi 12 mesi. Invece i ragazzini leggono di più, più piccoli sono più leggono tra l'altro.
Perché leggere?
Leggere perché? Perché intanto amplio il mio mondo di conoscenze e poi amplio il mio vocabolario e conoscere più parole, lo diceva anche oggi qualcuno alla radio, vuol dire pensare di più, riuscire a pensare di più, e pensare serve molto in questo momento, ai ragazzi serve per l'apprendimento, ma a tutti noi serve pensare di più. E poi sviluppa delle abilità che sono quelle di metacognizione, di intelligenza creativa, tantissime cose con la lettura. Perché non è che leggo, non sto scrollando, guardando, sto cercando di capire quello che è scritto. Quindi metto in moto e costruisco degli ulteriori pezzi del mio cervello, fino a 25 anni e anche oltre.
Allora, è un po' che non ci parla dei dati Invalsi. Allora, sì. Ripartiamo dall'inizio, che cosa sono e vediamo quali sono le novità, se d'accordo.
Allora, l'Invalsi è l'Istituto Nazionale di Valutazione dei Risultati Scolastici. È italiano, perché infatti è nazionale, ma ha i suoi paralleli in tutti gli altri paesi dell'Ocse con cui fa i confronti. E ogni anno, in determinate classi, seconda elementare, quinta elementare, terza media, seconda e quinta superiore, vengono sottoposti a dei test tutti uguali, tutti i ragazzi, e poi questi test non servono a dare i voti al ragazzo, servono a valutare come sta andando la scuola italiana attraverso i risultati dei ragazzi. E non va bene. Non va bene perché siamo andati indietro. Allora c'era stato un buco all'epoca della pandemia, perché chiaramente lì si era abbassato perché sono andati meno a scuola oltretutto, no? Poi c'è stato un recupero fino al 24, fino all'anno precedente, il 25. Abbiamo i risultati dell'anno scolastico scorso, del 25, sono andati indietro rispetto ai risultati del 24. e questo non va assolutamente bene. Non va bene anche perché in terza media il 40% dei nostri ragazzi non raggiunge competenze sufficienti né in italiano né in matematica. Un po' meno peggio in inglese, ma non è merito della scuola, bensì del fatto che sono più esposti attraverso i media digitali, la musica, eccetera, alla lingua inglese. Andiamo a vedere più avanti. In quinta superiore hanno rimediato? No. No, perché contrazione degli esiti del 24 di quasi 5 punti percentuali rispetto del 25 rispetto al 24 in italiano, e in matematica non è stata raggiunta neanche la metà dei ragazzi che abbia raggiunto quel livello di adeguatezza. Quindi è proprio una brutta cosa questa.
Meglio in inglese, hai detto.
Sì, meglio in inglese nel reading soprattutto, cioè nella comprensione dei testi, nel parlato un po' meno. E tra l'altro questi risultati non sono uguali per tutte le scuole. Vanno peggio negli istituti professionali, dove sono addirittura ci sono punte del solo il 18% di sufficienze, diciamo.
Cos'è che ha portato a questo peggioramento?
Tante cose, e ancora non, anche l'Invalsi stesso non ti dice che cosa. Comunque fa notare che ci sono delle disuguaglianze grosse nei territori, cioè il nord è un po' meglio del sud, negli indirizzi, e sono i professionali quelli che vanno peggio. L'Invalsi parla di complessità crescente sociale, per cui le sfide che la scuola deve affrontare sono nuove, la gestione può essere più faticosa. Poi si accusa anche l'impatto delle nuove tecnologie con l'uso pervasivo di media digitali, che sembra influenzi, e lo fa, perché lo dicono il 60% degli insegnanti, i processi di apprendimento, e che ancora non si è riusciti a integrare le nuove tecnologie in maniera che siano positive per la didattica, ma abbiamo gli effetti negativi delle nuove tecnologie, coi cali di attenzione e tutto il resto, insomma.
Gli indirizzi? Dall'indirizzo c'è la disuguaglianza,
sì,
da lavorare molto su questo.
Sì, da lavorare molto su questo e anche sulle provenienze di strato economico-sociale dei ragazzi. Cioè, bisognerebbe che i nostri ragazzi avessero tutti le stesse opportunità. Invece, se noi riscontriamo che quelli delle famiglie che stanno meglio, tra virgolette, e nelle scuole che vengono ritenute di livello più elevato hanno risultati migliori, non va bene, perché già sono avvantaggiati così, resteranno sempre più indietro gli altri, mentre la scuola dovrebbe essere uno dei fattori che rende tutti uguali, no? Che dà a tutti le stesse possibilità.
Danno anche le indicazioni, dati Invalsi, sì, allora.
Sì, che bisognerebbe fare qualcosa urgentemente per ridurre queste disuguaglianze territoriali e di diversità che ci sono tra i diversi indirizzi di studio. Non si può che un ragazzo dei professionali lasciar perdere se non sa esporre il suo pensiero. Devo insistere su quello. Cosa vuol dire questo? Vuol dire cambiare un po' la struttura della scuola, cambiare il numero di alunni per classe, ad esempio, dove se risulta che in quella zona, in quella scuola, c'è un calo di rendimento, soprattutto in quel tipo di scuola, ci metto più
ore,
risorse.
Più ore su quella materia?
No, più ore sulla materia, perché non viene fuori una correlazione tra quante ore uno sta a scuola e quali sono i suoi risultati. Bisogna che il ragazzo partecipi di più, che la scuola sia più attiva, non che stiano ore e ore nei banchi ad ascoltare gli altri interrogati, non imparano niente. Vedono solo la presa in giro di uno che balbetta. È tutta una struttura da cambiare, ma questo passa attraverso la famosa formazione dei docenti e la motivazione dei docenti anche, perché poveracci, così come sono ridotti, mal pagati, maltrattati, lontani da casa, manco riuscire ad andare a votare, manco riuscire a pagarsi una casa, a vivere tutti assieme ancora a 40 anni a momenti, insomma, non va bene così.
Ha accennato al tema dei device digitali anche,
sì,
oggi, immancabile.
Immancabile, tra l'altro questa settimana mi pare che ci siano le giornate dei Mi Connetto di Meno, giusto? Che aderisce anche Radio Più
anche
con le tre radio.
Con le tre radio abbiamo fatto una cosa molto bella, sì,
ecco.
direi che stiamo insistendo.
Sì, e mi pare che sia questo sabato che c'è qualcosa di organizzato presso,
sì,
la libreria Quattro Occhi.
Esatto.
Cioè, ci lamentiamo tutti ormai che i ragazzi stanno connessi troppo, ma gli diamo noi l'esempio che ci connettiamo troppo anche noi. Allora, intanto i patti digitali che dicono alle famiglie: mettetevi d'accordo, unitevi e fate in maniera che certe cose non le faccia solo una famiglia, per cui quei genitori verranno odiati dal proprio figlio perché non li lasciano tenere il telefonino sul tavolo intanto che si mangia, ma non tenetelo neanche voi, cioè mettiamoci d'accordo. E poi però dobbiamo offrire alternative ai ragazzi, perché se non hanno niente da fare, se non hanno spazi di aggregazione, se non hanno, se io non gioco con loro a casa con i piccoli, è chiaro che vengono attirati da queste cose, da questi videogiochi colorati, i bambini che piccoli.
Sono dannosi. Causano danni.
Di tutti i tipi causano danni. Tra l'altro causano danni proprio per i più piccoli, che sono di tipo fisiologico, cioè materiale, perché c'è il discorso famoso delle finestre d'apprendimento, cioè il cervello sappiamo tutti che è in continua maturazione fino a una certa età, ma ci sono delle finestre in cui è particolarmente sensibile. Una di queste finestre è entro i 2 anni di età, l'altra è l'adolescenza. Nella finestra entro i 2 anni di età, in cui il bambino, il cervello cresce, mi pare l'80% di quello che poi sarà da grande, no? Se non gli permetto di costruire le cose giuste, non le ricostruirà mai più, cioè o le fa in quelle finestre, né prima né dopo. Così come per gli adolescenti, che deve fare il famoso pruning, cioè lo sfoltimento dei collegamenti neuronali non necessari, che si fa in quel periodo là e non prima e non dopo.
Quindi danni per il quoziente intellettuale, ma anche per quanto riguarda il grado di attenzione.
Sì, e quello è il famoso scrolling, che per il quale l'attenzione non è attenzione, memoria profonda, è tutto leggero, in 5 secondi, ma io imparo a stare attento 5 secondi alla volta anche all'insegnante che sta spiegando o alla frase che sto leggendo, poi sul libro che è fermo e che non c'ha le lucine che si accendono attorno. Abbiamo già detto altre volte che la sola presenza del cellulare spento sul banco degli universitari quando fanno i test, hanno provato a fare sperimentazioni su questo, danneggia i risultati finali, anche se è spento, anche se sono universitari. Quindi pensiamoci, insomma. Ah, poi abbiamo messo il divieto nelle scuole. Ormai il divieto, dicono, l'Italia è una di quelle che ha il divieto più ristretto. Sì, è però in compenso è uno di quello che ha i ragazzi che stanno connessi di più. Cioè, media europea 3 ore al giorno, media italiana oltre 4. Come mai? Perché questo divieto ha semplicemente spostato il problema. D'accordo, a scuola magari una parte non c'ha il telefonino, a parte quelli che lo nascondono in cartelle, eccetera, no?
Recuperano dopo.
E ancora peggio, perché... Cioè, insomma, meglio che a scuola stiano senza e non rimettiamogli, facciamo in maniera che facciano, se avessero da fare degli esperimenti non starebbero attenti alle notifiche.
Ma quando la materia scolastica educazione digitale, prof?
Educazione emotivo digitale bisognerebbe chiamarla, perché i ragazzi sanno benissimo quali sono i pericoli del web, ma non sanno gestirli, cioè non hanno quelle competenze emotive che servono a allontanare il conflitto, a rispondere nella maniera giusta, a far sbollire la rabbia, a non farsi condizionare. E ci sono 200.000 dati che casomai diamo in altri momenti, perché mi sa che il tempo corre.
Sì, dobbiamo andare a colorare le uova. Ci approssimiamo a Pasqua, credo che la prossima settimana.
E guardate su www.miconnettidimeno.it tutto il programma.
Perfetto. Di quello grande che... prof, un abbraccio.
Anche i nostri ascoltatori. Non connettetevi!